Newsline di Controradio, notiziario regionale.
12:46 minuti, linea alla redazione di Controradio per l'informazione locale. In apertura la cronaca: è stata sottoposta a fermo per omicidio volontario aggravato dal legame di parentela Giuseppina Martin, 67 anni, ex dipendente del comune di San Giovanni Valdarno, che alle prime ore di ieri ha ucciso la madre 93enne Mirella Del Puglia strangolandola. La donna è stata sentita nel pomeriggio di ieri dalla PM, ma non avrebbe chiarito i motivi del gesto. Dopo essere andata in pensione, viveva nell'appartamento di via Fermi a San Giovanni con il marito e di recente era stata raggiunta dalla madre a causa dei problemi di salute che affliggevano l'anziano, ormai non più in grado di rimanere da sola. A differenza di quanto emerso, in un primo momento la coppia non era di origine abruzzese, ma viveva e lavorava lì la nipote della vittima. La donna in serata è stata trasferita nel carcere fiorentino di Sollicciano. In Toscana, 5 anni dal lockdown, continuano a crescere le aggressioni contro medici e infermieri. Sono sempre più allarmanti i dati forniti dall'Osservatorio Nazionale sulla sicurezza degli esercenti e le professioni sanitarie e sociosanitarie, nel mirino soprattutto gli infermieri. Sentiamo il servizio di Raffaele Palumbo.
I dati sono allarmanti, arrivano a 5 anni dall'anniversario del primo lockdown nel marzo del 2020 per la pandemia da SARS-CoV-2. In quei giorni il governo italiano raddoppiò i voli con la Cina, obbligando contestualmente i medici a non fare test a chi aveva sintomi, ma solo a chi è appena tornato dalla Cina. L'Italia divenne in breve la capitale mondiale del Covid e in Toscana, ad esempio, i medici e gli infermieri vennero riconosciuti per quello che spesso sono, degli eroi. Tutti ricordiamo gli striscioni di solidarietà davanti all'ospedale di Santa Maria Nuova a Firenze, poi la catastrofe epidemiologica, sociale e per alcuni versi anche umana. E allora, dopo quanto accaduto in questi anni di rimozione, non stupiscono i dati, pur gravi, diffusi dall'Osservatorio Nazionale sulla sicurezza degli esercenti e le professioni sanitarie e sociosanitarie, istituito proprio nel 2022 presso il Ministero della Salute. Osservatorio che raccoglie e analizza dati riguardanti la sicurezza del personale sanitario e sociosanitario. Le sue principali attività si concentrano su episodi di violenza e misure di prevenzione e parlano di 16.000 episodi di aggressione al personale sanitario e sociosanitario nel 2023 e di 18.000 operatori e operatrici coinvolti. Mentre secondo l'Associazione Medici di Origini Straniere in Italia, le aggressioni complessive sono aumentate del 38%. La stragrande maggioranza delle aggressioni avviene in strutture pubbliche e, neanche a dirlo, il personale femminile è maggiormente colpito, soprattutto se tra i 30 e i 39 anni. In sostanza sono gli infermieri, anzi le infermieri, a risultare maggiormente colpite, soprattutto al pronto soccorso o nelle aree di degenza e nei giorni feriali, e sembra oggi essere diventata la normalità.
Incidente sul lavoro questa mattina a Poggi Bonsi per un lavoratore di 46 anni rimasto gravemente ferito cadendo in un cassone per lo smaltimento dei rifiuti durante le operazioni di scarico del mezzo su cui era alla guida. L'uomo, dipendente di una società di gestione dei rifiuti, non sarebbe in pericolo di vita, ora è ricoverato all'ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena. 10.000 cartoline per chiedere di revocare l'aumento dell'addizionale IRPEF deciso a dicembre 2023, di cui i toscani hanno iniziato a sentire le conseguenze nella busta paga, nel cedolino della pensione di gennaio 2025. La CISL toscana le ha consegnate oggi a Palazzo Sacrati Strozzi, sede della Giunta regionale toscana. Sentiamo Silvia Russo, segretaria generale CISL regionale.
Sta diventando una misura strutturale, noi non vogliamo questo, non volevamo nemmeno cominciasse questa addizionale, non partisse nemmeno, perché sappiamo perfettamente che messa una tassa è difficile tornare indietro. Siamo passati da una delle regioni con una minore addizionale rispetto alle altre ad una con addizionale praticamente più alta, e questo non è per noi una soluzione. Le soluzioni non stanno in una tassa che vada a pianificare un buco di bilancio, ma sta in una soluzione strutturale che va trovata all'interno della sanità. Certo, anche noi diciamo che i soldi per il fondo sanitario sono pochi e non sono sufficienti, ma sappiamo perfettamente che questa è una cosa che è avvenuta negli ultimi 30 anni con tutti i tipi di governi che si sono succeduti. Quindi è assurdo pensare che proprio adesso che ci sono tutta una serie serie di difficoltà dovute anche al bilancio europeo si possa trovare soluzioni strutturali che arrivino dal nazionale. Allora cosa dobbiamo fare? Per noi occorre trovare soluzioni con le parti sociali qui all'interno delle pieghe del bilancio della nostra regione. Crediamo che un confronto sarebbe necessario, utile, e questo confronto non sta arrivando. 10.000 cartoline arrivate e sono soltanto per un periodo limitato nel tempo, perché noi pensavamo che il Presidente in qualche modo ci potesse chiamare a trovare anche altri tipi di soluzioni, chiedesse anche a noi un confronto in questo senso.
Femminicidio, codice penale, repressione e prevenzione. Alla luce dell'inasprimento della pena fino all'ergastolo promossa dal governo con il varo di un DDL che vede il reato di femminicidio per la prima volta codificato e non più una mera aggravante, abbiamo chiesto un parere a Marina Capponi, consigliera di fiducia Unifi, avvocata del Foro di Firenze, scrittrice e collaboratrice della trasmissione di Controradio, un 25 novembre al mese.
Io credo che magari la tempistica, ecco, di questa iniziativa che sa sempre molto di proclama, poi prima dell'8 marzo diciamo così lascia un po' perplessi, e soprattutto un'iniziativa solo di taglio penalistico e punitivo senza diciamo così affrontare quelli che invece sono appunto i percorsi di tipo prevenzionale ma soprattutto non parlare per niente appunto del mondo del lavoro, del ruolo delle donne nella società. Cioè, limitarsi a questo intervento è veramente molto riduttivo, ma nello stesso tempo è positivo, perché insomma da operatrice del diritto posso dire che è un passo avanti enorme, ammesso ovviamente che il provvedimento poi veda la luce così come è stato annunciato. L'avere diciamo imposto il termine femminicidio, che finora era semplicemente appunto un aggravante o comunque un modo per definire una situazione che giuridicamente non aveva ancora albergo nel nostro ordinamento. Quindi sicuramente l'aspetto positivo è presente, e vedremo se poi sarà accompagnato da un percorso un pochino più attento rispetto alla prevenzione.
Centinaia di persone hanno partecipato nel tardo pomeriggio di ieri all'assemblea pubblica in Piazza delle Cure promossa dal giornale di strada Fuori Binario in segno di solidarietà con Marco, il libraio senza dimora del Sottopasso, che nelle scorse settimane aveva ricevuto una multa di 5.000 euro dalla polizia municipale. Lo stesso Marco ha aperto l'incontro emozionato per la solidarietà ricevuta, che si è concretizzata anche in tanti nuovi volumi che gli sono stati donati dai partecipanti e che potrà vendere nel suo banco il rifugio al mercato rionale delle Cure. Nel corso dell'assemblea si è parlato di accoglienza e sicurezza sociale, oltre 20 gli interventi emerse. Tre proposte spiegano da Fuori Binario: lavorare fianco a fianco con il comune sul tema della residenza per i senza fissa dimora, fare un censimento dei tanti immobili non utilizzati da poter destinare ad uso sociale, e realizzare in ogni quartiere dei servizi drop-in, piccoli punti sosta per i senza dimora, dove poter anche prendere i primi contatti con i servizi sociali. E adesso ci colleghiamo con Sandra Salvato per la presentazione di Marcello Lodugiudice, Recent Works, Eden, Vulcani e Artico, a cura del Gabinetto Vessier, dall'11 al 25 marzo in Sala d'Arme a Palazzo Vecchio. A te la linea, Sandra.
Buongiorno Chiara, sì, una super mostra, come l'ha definita Marcello Lodugiudice, uno dei rappresentanti più autorevoli del neoinformale a livello internazionale, che ha esposto in tutto il mondo, da Guggenheim di New York alla Biennale di Venezia, al Maxi di Roma, fino al Museo Oceanografico di Monaco, un'antologica che raccoglie e rende omaggio ai 30 anni della pittura di questo artista, che produce opere site specifiche per Firenze, con l'obiettivo di influenzare lo sguardo e il comportamento degli esseri umani, farlo positivo, speranzoso rispetto alla realizzazione di un Eden, un messaggio politico altamente morale, come ci ha detto l'assessore comunale alla cultura Giovanni Bettarini. Nell'arte di Lodugiudice, infatti, materie e luci creano orizzonti evocativi per sensibilizzare il pubblico sul tema dell'emergenza ambientale. Etica ed estetica si fondono dunque in questa carrellata di 11 dipinti di grandi dimensioni, materici e cromatici, capaci di trasmettere il rispetto e l'amore per il nostro pianeta. La mostra è organizzata, come ricordavi, dal Gabinetto VSE in collaborazione con il Comune di Firenze, che apre allo giudice la Sala d'Arme di Palazzo Vecchio Dunque due arti a confronto, contemporanea e antica, per significare una contaminazione culturale che insegni la bellezza, la purezza geologica del pianeta e tra le righe le conseguenze delle attività antropiche nella città. Tutto questo sarà oggetto anche di un cortometraggio realizzato dall'artista che sarà proiettato nel corso della mostra, visitabile ad ingresso libero fino a martedì 25 marzo. Il tutto a Tella Linea.
Il Museo del Tessuto invece fino all'8 giugno ospiterà la mostra Velvet Mi Amor, curata dagli stilisti Stefano e Corinna Chiassai, un progetto espositivo dedicato alla sperimentazione contemporanea del velluto che ha per protagonisti 24 manichini ispirati agli alieni che indossano capi di velluto rivisitati attraverso nuove forme, manipolazioni e tecniche innovative a partire dal laser. Viola Giacalone ha intervistato Corinna Chiassai, fashion designer e art director.
Velvet Mi Amor fa parte di uno dei nostri progetti editoriali, infatti io e mio papà, che fa lo stesso mio lavoro, quindi ho seguito le orme di famiglia, diciamo, abbiamo intrapreso qualche anno fa la pubblicazione di libri di moda che nascono dal concetto di archivio. Velvet Mi Amor è una rappresentazione tridimensionale di uno dell'ultimo libro che è uscito a dicembre del 2023, in collaborazione con il Museo del Tessuto abbiamo estrapolato degli outfit che sono stati disegnati da noi all'interno dell'ufficio stilistico e poi chiaramente nel contesto del libro sono stati fotografati, ma che oggi è possibile toccare, guardare e capire anche meglio il lavoro di sperimentazione fatto venendo a visitare la mostra a Prato. Spiegare un po' meglio il lavoro che abbiamo fatto nel nostro progetto, chiaramente il titolo già esplica in qualche modo il materiale su cui abbiamo lavorato, che è protagonista del libro, protagonista della mostra, che è il velluto, e al quale abbiamo dato delle forme completamente nuove e inaspettate sia sulle lavorazioni ma anche sulle forme. Lo presentiamo sotto forma di manichini che a noi diverte chiamare alieni, perché abbiamo lavorato moltissimo sul concetto delle forme antropomorfe inaspettate, soprattutto se associate ad un materiale così classico come il velluto, ecco.
Le previsioni del tempo per la giornata di domani sulla Toscana: è regolarmente nuvoloso con piogge e rovesci sparsi dal pomeriggio, fenomeni più frequenti sulle zone nord-occidentali, venti di scirocco fino a moderati, mari mossi, temperature in lieve diminuzione. Sono le 12:58 minuti, subito dopo il City Lights e poi arriverà Stato Brado con Giovanni Barbasso. Dalla redazione a tutti voi l'augurio di un buon pomeriggio.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.